E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno
alla Zanzara
non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta.
Cos'è?
Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Già, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone!
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Silvio forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Nobile e giusto tu ci piaci, per questo sei il pensiero che ci guiderà.
È uguale per tutti, ragazzi.
Ma, no, ma come? Non è uguale per tutti.
Come non è uguale per tutti?
Perché ci sono tanti casi. Mezza Italia ha fatto frode fiscale, lo sappiamo tutti. Chi è che non ha fatto frode fiscale?
Forever. Sarà popolo di libertà.
Beh, chi è che non ha fatto frode fiscale? Dice Antonio Razzi.
Io ad esempio. Però...
Il mare attraverserà.
Signor Galan, sentiamo, chi è più estremista? Su questa ragione però,
È più estremista Quagliariello, che urla e Luana Englado non è morta, è stata assassinata. O lo è chi, come presidente della regione di allora, Tondo, è un atteggiamento molto più disponibile? È più estremista un Giovanardi che dà del malato ai gay, o è più estremista uno come il sottoscritto che crede che abbiano lo stesso diritto degli altri cittadini di amarsi e di essere felici?
Poi c'è la Mussolini che grida buffoni ai ministri, ai viceministri, ai sottosegretari, in quota nuovo centrodestra, che bello, che divertimento!
Sono stati destinati 500 milioni, è stato individuato. È stato individuato un fondo. È stato individuato un fondo di 500 milioni.
Avete sentito la voce di Lupi, no? È uno che dice: vabbè, la Mussolini. Ma scusa, Davide, dove ti trovi in questo momento?
A casa.
A casa, non si sente un cazzo?
Perché Silvio.
Ma che belle voci c'erano ieri sera, alcune le abbiamo raccolte grazie a Giulio Finotti, sentite.
Silvio per sempre.
Vogliamo i giovani,
poveri,
per i vostri
poverini, quella tra vecchia, schifani.
No, Polverini sta con Berlusconi.
No, madonna, schifani e vecchi, quell'altro cecchiti e vecchia, se ne devono andare tutti, sono vecchi.
Ma a chi si riferiva questa qua? Ancora mica l'ho capito. Un altro ancora.
Chi non ha sbagliato scagliasse la prima pietra? Chi non c'ha la pignotta? Chi non va la pignotta? Chi non fa queste cose?
Ha detto quelli che quando vedono i soldi le donne vanno.
Ah, ne che vuoi?
Non vanno gli altri.
Non vanno niente.
Vendere che è un gay. E che dobbiamo fare?
E vendola che è un gay, che dobbiamo fare? Questi erano un gruppo di pugliesi lì davanti a Palazzo Grazioli, Ancora.
Ma lei pensa che se me la dà da me una ragazzina non me la prendo?
Se la prende?
Se ho tutto
no,
qua.
Dica la verità, se la prende?
Sì, com'è? Perché? Mi devo nascondere?
No.
Io non mi devo nascondere.
Dica la verità.
Ci ascoltiamo.
Sono
soldi.
Tutti uguali. La Digilor.
Due stipendi.
Marito a sinistra e la moglie a destra. Quando si mettono nel letto?
Al centro.
Lo stipendio dove lo mettono? Al centro?
Voteremo per Berlusconi anche dopo morto.
Faranno una brutta fine la sinistra, farà una brutta fine, perché questo è un autogol. Voteranno sempre Berlusconi anche dopo morto.
futuro è presente.
Oh, c'è un giallo su quello che indossava Berlusconi ieri all'ultimo comizio, quello che viene chiamato l'ultimo comizio. In realtà uno non è che non può fare comizio. Stai zitto, stai tranquillo che tanto non si sente. Allora, è il giubbotto antiproiettile, è una specie di roba della Marina, della Mares, non so che cosa, come dice qualcun altro, chissà, chissà.
Ecco, voglio andare a dire da com'era vestito, col freddo che era oggi a Roma, avete visto tutti col cappotto, a dire da com'era vestito il cavaliere, cioè una giacchettina e un dolce vita, insomma, mi sembra che sia piuttosto reattivo. Non lo so se l'han fatto fuori, eh. Non vorrei che risorge un'altra volta.
Questo è il signor Del Debbio. Signor Del Debbio che insomma dice, avete visto che tempra, no? Che reattività all'uomo. Com'è reattivo. Signor Del Debbio, eh? Eccessivamente realista in questo caso, eh? Pare che invece ci fosse il, addirittura il giubbotto antiproiettile, dicono alcuni. Bah. Vabbè, chi abbiamo qui? Casini che dice che bisogna che batte il marciapiede da 30 anni ieri a Porta a Porta. Vabbè, ormai fa parte già del cult. Del cult.
Portato. La differenza è che noi invece dai, lavoratori ci possiamo andare, ma, perché non ci vergogniamo.
Ma
e
non ti preoccupare, non ti preoccupare, perché state difendendo gli sprechi
della
come quelli dei
dell'Italia,
piccoli tribunali che non volete chiudere
fuori, dentro i vostri palazzi,
ma
lontani dalla
palazzi, guarda battiamo il marciapiede da una trentina d'anni, caro Giarrusso, possiamo andare fuori quando ti pare, guarda, andiamo, facciamo una stasera dopo la trasmissione, fidati che battiamo anche noi, fidati.
Battere il marciapiedi da 30 anni, Pier Ferdinando Casini versus un combattivo Giarrusso, senatore 5 Stelle. Mai combattere contro Giarrusso che ti aggredisce proprio alla giugulare, il signor Giarrusso dei 5 Stelle. Ora, fosse vero che un consigliere regionale, un nostro amico peraltro, una persona che conosciamo, che è assessore, che cos'è? Maurizio Lupi, fondatore della lista Verdi Verdi.
Sì,
tanto non si sente, inutile che parli, non si sente una sega, parla, non si sente, parla, è una cosa pazzesca, non si sente, parla, non parlare.
Ti ascolto,
ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Maurizio Lupi, il quale avrebbe speso 74.882 euro in due anni, tra cui un lettore MP3, articoli di ferramenta e soprattutto la Wii, i videogiochi, Nintendo e altre cose del genere. Sai come si è giustificato di fronte ai magistrati, di fronte agli investigatori? Utili questi videogiochi per intrattenere i figli durante le nostre riunioni. No, qui bisognerebbe dire quello che dice Mughini. Fosse vero, fosse confermato, per intrattenere i bambini durante le riunioni. Giampiero, a lui bisognerebbe dirlo.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Ah, ecco. Abbiamo già un ospite collegato, tanto Parenzo non esiste. 18:42, 800 24 00 24. Alessandro Sallusti, vi voglio far ascoltare questo perché è stato querelato da Schifani, come passa il tempo, Schifani che querela Sallusti, sembra di essere in un mondo surreale. Il leader che sa, perché gli ha dato del mafioso oggi sul giornale, ma ieri sera alla Zanzara, sentiamo.
Schifani, che mi sembra il più imbarazzante per quanto sia.
Perché imbarazzante?
Viscido. Mi sembra viscido. È riuscito a parlare di un dovere morale. Io non so se lui conosce cosa sia la morale, lo escludo. Meglio avrebbe fatto a dire: faccio così perché sono uomo d'onore.
O
meglio, perché uomo d'onore sono.
Uomo d'onore sono, capito? Per questa frase, credo, Schifani lo ha querelato. Siamo agli stracci qui, 800 24 00 24. Beh, è con noi Sandra Milo, buonasera. Come sta?
Buonasera.
Ma ha sentito che se ne dicono di tutti i colori, cara Milo, se ne dicono di...
Ma quante parole in libertà, veramente.
Beh, quante parole in libertà. E se scannano tra di loro quelli più o meno della sua parrocchia, diciamo, anche
vabbè,
se...
No, io non ho nessuno, non sono di nessuna parrocchia, diciamo la verità.
Beh, è un po' simpatizzante del centrodestra, un po' è. Però. Un po' simpatizzante del centrodestra, è un po' berlusconiana, è o no?
No, 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 io anzi devo dire la verità che Berlusconi lo conosco, certo, come sì, tutti, come molte persone, insomma. Sì. Anzi, una volta gli ho chiesto pure un favore che avevo necessità di lavorare, non mi ha manco risposto.
Addirittura, no. Ma quando questo?
Vabbè, qualche anno fa, qualcosa, non mi ricordo se 2 o 3 anni fa.
Strano,
non so,
che Berlusconi dà.
Ma non ha importanza, voglio dire, ognuno è libero di fare e dire, certo, ciò che vuole, ma ci mancherebbe, no?
Ecco. Ma è un po' dispiaciuta lei per questa decadenza di Berlusconi?
Mi dispiace.
Come mai?
Sì.
Come mai?
Ma perché la trovo eccessiva la cosa, trovo questo gioco che a noi ci piace tanto di invenire contro, no? Di distruggere i nostri giocattoli, diciamo. No?
Beh, distruggere i nostri giocattoli, qualcosa è successo.
Beh, perché siamo fatti così, bello, 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 ora lo distruggono.
Ah.
Eh beh, uno sport.
Beh, c'è un'evasione fiscale, c'è una frode fiscale, cara signora.
Mamma mia,
no,
sa che di evasori fiscali ne conosco diversi milioni.
Milioni, addirittura.
Cioè, praticamente tutti gli italiani, o quasi.
Cioè lei sta dicendo, siccome tutti gli italiani sono evasori fiscali, sostanzialmente, uno in più...
Allora, bisognerebbe andare tutti, essere tutti all'indice, andare tutti in galera, non so.
Cioè lei dice, la frode fiscale di Berlusconi alla fine poi non è questo gran delitto.
Ma non mi pare, ci sono dei delitti molto più gravi, non so, come uccidere la gente per strada, capito? Sì. Perché uno è drogato, così, e poi essere in libertà, oppure sì, essere un assassino, uno che ha ucciso diversa gente, e uscire di galera perché sono scaduti i termini di non
sì,
so che cosa.
Cioè, ecco, un drogato, per esempio, uno che si droga è peggio di un evasore fiscale, dice lei.
No, un drogato no, poveraccio, un drogato in
no, ho capito così.
Ma io non parlo di drogati, io parlo di assassini.
Assassini,
di gente
sì,
che
assassini.
La gente, capito? Questo mi pare un delitto.
Vabbè, comunque il fisco è stato al fisco.
Ecco,
al fisco sono. No, dico al fisco, sono stati sottratti dei milioni. No, Parenzo, ci sei? Sei vivo?
Ma mi sembra incredibile che qualcuno mi pare, non so, ne ha dati tanti. Poi voglio dire, magari c'è gente che ne ha sottratti molti di più, no?
Sì,
sicuramente.
Sì.
E che però sta tranquillo in giro. Credo che mi sembra che il reato, sì, certo, sì, è brutto, d'accordo, è un brutto
sì,
reato. Però voglio
però...
dire, lui si era anche offerto di pagarlo, no? Questa cosa.
Beh, sì, no.
Stato riprendeva i suoi soldi.
Parenzo, che dici? Parenzo, che
no,
dici?
Ma mi sembra assurdo che una grande attrice come la signora Milo, come dire, dica che molti italiani fanno evasione fiscale come fosse una cosa normale. Anche fosse vero questo, è un'assurdità. Io immagino che lei paghi le tasse fino all'ultimo centesimo, spero.
Anche lei
immagino
ha fatto qualche evasione fiscale, signora Milo?
Ma scusi, ma lei non ha mai chiamato l'idraulico, gli ha detto non mi faccia la fattura? Non l'ha mai fatto? Io non ci credo, non ci credo.
Vabbè, non ci crede, che vuol dire? Una cosa è che non chiamare l'idraulico, non pagare la fattura, una cosa è fare una colossale evasione fiscale, come hanno detto i magistrati, magari
uno
non è
lo
bene.
Fa nel suo piccolo, nel suo grande, che vuol dire?
Cioè lei dice certo, non farsi fare la fattura dall'idraulico è come fare una grande evasione fiscale alla fine.
Dipende dai mezzi, capito? Proporzionalmente, certo, se io ho pochi mezzi posso evadere per, non so, 50-100 euro, 500 euro,
ho capito?
Logico, se ho i milioni e i miliardi non sono 500 euro, ma saranno magari 2 o 3 milioni, non lo so, ecco.
Si affaccerà da quella finestra il salvatore del regime magistratocratico, si affaccerà e ci salverà.
Si emoziona quando sente questa canzone?
Assai, mi emoziono molto, perché io a Silvio Berlusconi ce l'ho nel mio cuore.
Caro Parenzo, la Zanzara 18:50 con Sandra Milo. Eccoci qua, cara Sandra, come va?
Uno splendore va.
Senti, scusa, ma secondo te Berlusconi scapperà dall'Italia?
Spero proprio di no, soprattutto me lo auguro per quelli, quanti sono quelle 40.000 persone che lavorano per lui, per esempio.
Vabbè,
no?
Magari continueranno a lavorare lo stesso, scusa.
Ma speriamo, me lo lo auguro, però voglio sapere, sai, quando le persone sono in disgrazia, poi succedono, si susseguono le disgrazie, capito? Cioè io non vorrei, non lo so, che si compromettesse proprio il destino delle famiglie di tanta gente, cioè questa gente tutto sommato che danno lavoro a tanti, ma incoraggiamoli in un momento così difficile per il nostro paese, dove la gente si ammazza perché non ha di che mangiare, di che pagare la
però Berlusconi alla fine paga anche per questa storia delle donne, diciamola tutta, dai, su.
Questa è un'altra cosa che mi fa ridere.
Perché?
Perché
ti fa ridere?
Perché
scusa,
è diventato un delitto andare con una donna. Cioè, quando una volta era un vanto, quello diceva un tomber de femme, no?
E invece adesso dici?
Adesso niente, devi andare in galera.
Oppure devi essere omosessuale, magari, no?
Ecco, allora va bene, può andare bene tutto.
Ah,
scusami.
Ecco, dovrebbe cambiare sesso. Sì,
cioè,
ecco,
Berlusconi dovrebbe cambiare sesso. Tu dici, l'ha detto una volta anche Putin, cioè se fosse andato con gli omosessuali non sarebbe cambiato niente. Cioè, sarebbe stato tutto diversa la storia.
Non lo so, a volte sì, basta poco per cambiare una vita, però a volte no. No, vabbè, è un po' ridicolo il tutto, cioè delle severità assurde su certi fatti e poi dell'assivismo, cioè di lasciar correre altre cose che sono molto più gravi, non so.
Per esempio?
Ma perché tutte ste chiacchiere? Ma perché non ci interessiamo a salvare questo paese?
Vabbè, ho capito, ma che vuol dire?
Ma voglio dire, io vado in giro, sento solo parlare di miseria, negozi vuoti, e stanno tutti a chiacchierare su se si è scopato una o due o tre, ma che me frega a me?
Ma
capito?
Tu per esempio non hai mai frequentato questo Berlusconi, no? Da questo punto di vista,
no,
eh?
Non sono amica sua, cioè lo conosco da tanti anni.
Scusa se te lo chiedo.
L'ho incontrato in feste, cene, così, ma non sono una sua amica, no, ma non lo dico come un vanto, assolutamente, lo dico così perché è un fandato di fatto, ecco.
Ma scusa un attimo, Parenzo, dimmi, che c'è?
No, tu sai che Sandra Milo, diciamo, era una delle attrici preferite dal signor Craxi.
Beh sì, ha avuto pure una storia d'amore con Craxi, assolutamente, ormai limpida, conosciuta, trasparente.
Sì,
allora,
ecco, no, voglio dire, a Berlusconi, giustamente, Sandra Milo dice, non gli si perdona tutte queste donne che ha intorno, mentre a Bettino sì, evidentemente, no? A Bettino si sapeva che aveva tante donne, tante donne.
Qual è la differenza, signora Milo?
Qual è la differenza?
Beh, non vedo cosa c'entri il paragone, insomma. Credo che ogni storia sia diversa da un'altra, ognuno debba rispondere delle proprie azioni. Cioè, non voglio dire che l'unico Bettino che amava le donne, insomma, da che mi ricordo io, da Saragat a tutti, agli scandali, che però una volta aveva molto gusto di mettere a tacere.
Vabbè, in questo caso
che non entravano niente a che vedere.
In questo
con
caso,
la politica,
in questo caso lei sa, c'è stato come dire, la quantità anche che ha fatto la differenza, no?
Ha beato lui.
Ah, beato lui.
Ma che siete invidiosi?
No, per carità, no, noi non siamo.
Anzi, voi più di lui siete, no?
Ma insomma, no, più di lui no, perché è molto difficile,
Non
abbiamo lo stesso.
Se ho capito bene il Milo pensiero, il signor Sandra Milo pensiero, che per me è una delle più grandi attrici italiane che ho apprezzato con Fellini eccetera, ma se ho capito bene, per sintetizzare, il Milo pensiero è: evasione, frode fiscale, chi se ne frega, puttane, chi se ne frega. Qui è la sintesi
anche se le avesse
questo
pagato,
è il Milo pensiero rivisto da lei, no? Passa attraverso il suo pensiero, non è affatto così, non dico, cioè, a me i fatti personali intimi dei politici non mi interessano, perché non interferiscono con la politica, sono fatti loro.
Ma senta un attimo, se lei
il fatto della frode fiscale, sì, è chiaro, è gravissimo, però voglio dire, ma quanti italiani?
Io per adesso no.
Si ricorda che molti,
lei ha frodato il fisco? Lei ha frodato il fisco?
Ma probabilmente anch'io.
Ma qua probabilmente, uno lo sa o non lo sa.
Scusate se vi ho disturbato.
Nel mio spazio sotto il salice, salice.
Oh, come combattevano ieri sera. Beh, si scannano ormai tra di loro, ci sono gli stracci che volano, è un continuo insultarsi, Sallusti, Cicchitto, e tutto questo per noi è meraviglioso, meraviglioso. Sallusti, Cicchitto, di nuovo duellanti a Matrix.
Voi state dicendo questo, quello che è successo oggi è una cosa pazzesca, un insulto alla libertà, alla democrazia, alle regole, eccetera, eccetera, ma io continuo a stare con chi è l'autore di tutto questo. Allora, è come se uno torna a casa, trova la moglie a letto con un altro e dice, cosa gravissima, eccetera, eccetera, ma continua a stare
non
con mia moglie. Allora, i casi sono due.
Non
sono esempi impropri. Allora, sì. I casi sono due. O sei un cornuto felice e contento.
Il cornuto,
cosa
ci sei te, guarda.
Che è una possibilità.
Se la metti su questo piano.
No, che è una possibilità.
Sì, perché se ti metti su questo piano,
oppure
c'è
significa...
la sensibilità dell'insulto.
Sì, no, ho capito. Oppure significa che tu hai già un amante e per cui ti va bene che tua moglie vada a letto con un altro. Perché è un cortocircuito logico.
Beh, questa è buona, eh? Però devo dire che Sallusti, quando ci si mette con queste metafore, è ottima. Hai sentito la risposta? No, e allora può darsi che è cornuto, sei te. Com'è che ha fatto Cicchitto?
No, ma la cosa importante è quando gli ha detto non fare esempi impropri, guarda. Non fare esempi impropri, guarda.
Magari cornuto sei tu, no? Magari cornuto sei tu.
No, guarda, cornuto sei tu, eh?
Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti.
Vabbè, però adesso, caro Savino, che c'entra? Chi sono dei cornuti? Scusami, eh. Allora, la metafora era questa. Siccome il Partito Democratico ha voluto la decadenza di Berlusconi e gli uomini di Alfano sono ancora alleati del Partito Democratico, dice Sallusti, è come se tu a un certo punto vai, trovi tua moglie a letto con qualcun altro, no? Però chi è la moglie, scusa, in questo caso? Parenzo, chi è la moglie?
La moglie credo che in questo caso sia Letta.
No, ma lascia perdere, Letta, il PD, diciamo, no?
Sì.
Lì, il PD. Sì. E gli altri sono? E il marito chi è? Il marito Alfano?
E il marito è Alfano, chiaro.
Cioè, Alfano torna a casa, trova Letta a letto con qualcun altro. Cioè,
metti con uno del 5 Stelle.
Sì, metti con uno del 5 Stelle.
Ecco.
È cornuto, ma continua a stare col cornuto. Oppure dice Sallusti, hai già un amante e allora questo è un altro discorso. Vabbè, titoli del TG3, dai.
Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Alfano, non siamo molti, ma la vita del governo dipende da noi. Dopo le primarie PD un nuovo patto e su Renzi vedremo se davvero farà cadere Letta. Franceschini e Quagliariello al Colle per fare il punto su riforma e legge elettorale. Tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra, scontro sui sottosegretari. Epifani, non credo all'ipotesi di un voto a primavera, ma non abbiamo paura di nessuno. Le primarie, scontro Renzi-Cuperlo sul futuro della sinistra. Dopo la decadenza Berlusconi chiuso ad Arcore, ma i fedelissimi attaccano, Bondi contro Napolitano, la Mussolini irrompe alla conferenza stampa di Alfano. La Cassazione, firme insufficienti, rischiano i referendum dei radicali sulla giustizia, Berlusconi aveva detto li appoggeremo noi, Pannella faremo ricorso. Via la seconda rata dell'IMU sulla prima casa, ma nei 600 comuni che hanno alzato l'aliquota si pagherà ancora, sindaci in rivolta, assurdo. In mattinata la notizia che per i due marò italiani poteva essere chiesta la pena di morte, poi la smentita del governo indiano, la Bonino, ipotesi esclusa.
Sono Cafoni, peggio che Cafoni, quelli che adesso stanno rompendo i coglioni pure loro a Roma, alla gente normale che deve tornare in città, che deve tornare a casa dopo il lavoro, che sta guidando e vede i no-tab che oltre a rompere i coglioni in Val di Susa, fanno la stessa identica cosa a Roma. Scontri, la solita roba, prendeteli, questa volta non fate come quel poliziotto che stava così col casco inerme di fronte a quella signorina dell'altro giorno, non fate così, picchiate duro, vi prego, picchiate duro, sì, se uno tira i sassi, se uno tira, bisogna picchiare duro, che bisogna fare? Oppure prendere e portare in galera. Ringrazio le tantissime persone che mi hanno scritto, ma voglio segnalare questa sera due in particolare. Francesco Di Frischia, almeno così si firma, Francesco Di Frischia, ti farei picchiare da una mazza chiodata. Una mazza chiodata, no normale, chiodata, chiodata. Francesco Di Frischia, lo sottolineo, Twitter, nome e cognome. Un altro che non ha il coraggio di presentarsi a volto scoperto con nome e cognome, ma si cela dietro Merovingio, dice: andresti manganellato insieme ai tuoi amici fascisti. Manganellato. Poi ce n'è un altro su mia madre, ma non lo posso dire perché mi dà veramente fastidio. Su mia madre mi dà veramente fastidio. Poi vediamo, decido se dirlo o no, mi consulto.
Attento al DDT, sai?
Vabbè, no, Gentilini, mo che c'entra il DDT? Qui non si tratta di DDT, qui non c'entra niente né DDT né l'ironia. Né... Questi sono dei pazzi. Sono dei. Noi, io non sono affatto un incitatore di violenza. Io faccio il conduttore radiofonico, uso delle espressioni anche forti, ma non incito alla violenza. Incito la polizia ogni tanto a usare la forza, criticabile o meno, ma è la polizia che incito. Non incito a mettere a ferro e fuoco una città, capito?
Beh, tu sai come la penso su questo punto, eh?
Sì, ma se uno ti sentisse al telefono forse potrebbe anche capire. Siccome uno non sente,
tu sai
è difficile.
Come la penso su questa cosa?
Appunto, Enrico da Varese, guarda, se devi continuare. Che... Allora, se sono 19:24, io dico ufficialmente: se bisogna continuare così, che non si sente niente, chiudiamo tutto. Enrico da Varese.
Ah, dai, hai bevuto stasera? E vabbè, puoi bere ogni tanto, dai.
Ah, questa è la pannella, sì. Enrico.
Eccomi.
Dimmi.
Io volevo proprio fare quattro chiacchiere con voi relativamente a questo discorso delle bastonate.
Sì, alzi la voce pure lei però, sennò ci facciamo due palle così, dai, su.
Eccomi. Allora, Cruciani, te la sei voluta stavolta? Qui il mondo qua fuori è pieno di pazzi.
Sì.
Adesso tu, sangue e merda, che dici?
Sì.
Devi lottare come un leone. Questo è...
Ma io lotto sempre, che c'entra? Lotto sempre, ma io non è che incito alla violenza, amico mio, dai, su.
Però purtroppo te la sei tirata.
Ma te la sei tirata tu, te la sei tirata. Ma sarà pieno di pazzi.
Te la sei tirata tu. Perché è normale che questa è stata una provocazione che io condivido anche. Però è normale, è pieno di pazzi, visto i boi.
Vabbè, ma i pazzi si limitano, non ti preoccupare. I pazzi si mettono a posto, perché i pazzi spesso sono a parole e poi non hanno il coraggio di palesarsi. Per fortuna, dico.
È vero.
Per fortuna.
Però è così. Ma infatti, io non ti auguro assolutamente di incontrare qualcuno di questi, perché qualche folle ci può pure essere. Tu hai fatto bene, però è stato un po' un autogol, è così.
Ma quale autogol? Fatto. Nessun autogol. Grazie Enrico. Silvano da Como, buonasera Silvano.
Buonasera. Ehi.
Dimmi, che ridi? Ridi già in anticipo?
No, perché è un'ora che sono al telefono. Neanche il Papa si aspetta così tanto.
E allora?
No, una poesia.
Una poesia? Ma che
sì,
vuol dire una poesia?
Poesia è dedicata a Berlusca.
Ah, è dedicata a Berlusca.
Sì, caro Berlusca, mio grande amore, mi hai fregato le 40 ore. Or che lo fai senza coscienza, mi hai rubato la contingenza. Tu che sei stato senza pietà, mi hai fregato l'anzianità. E per migliorare la situazione mi hai fregato la liquidazione, ma quando avrai finito farai la fine di Benito.
Beh, Silvano,
ti
questa è di sua produzione?
Sì.
È di sua produzione questa qua?
Sì.
Beh, che voto diamo, Parenzo?
Beh, modesta rispetto a altre che abbiamo sentito in questa trasmissione. Come... modesta.
Senti. Direi... C'è una canzone 4. Di Casalei degli anni 70 che è sempre attuale. La Juventus sa giocare, c'è il governo da cambiare e tu racconti ancora la tua storia, ormai la sanno tutti a memoria, hai capito? E poi finisce che di mia moglie sono contento, l'ho sposata e non mi pento, vivo la moglie del pescatore, mentre lui pesca lei fa l'amore, hai
Vabbè.
Capito? È come Alfano.
Sì, è come Alfano. Lei ha bisogno di qualcuno? Stasera ha bisogno di qualcuno a Como?
No, non ho bisogno di nessuno.
È tutto a posto.
A parlare con te è peggio che a parlare col Papa.
Grazie Silvano. Gianpietro Bologna, buonasera Gianpietro.
Buonasera, rispetto a affermazioni sulle no TAV, Sì.
Io do ragione assolutamente in Ottav.
Bene.
Perché io poi mi domando su questa presenza della polizia in militarizzazione in Val di Susa, come mai non c'è l'attestato militarizzazione nella terra dei fuochi in campagna? Forse perché poi questa polizia, cioè, molte volte si trova in Parlamento a difendere una legalità.
Si trova in Parlamento la polizia, come, non ho capito, lei è un po' confuso, è confuso.
Che vuol dire? In Parlamento con un sacco di mafiosi, sì. E quelli sono i veri delinquenti, come Berlusconi che è un criminale e sì. Deve andare in galera.
Sì.
Come deve essere andare in galera anche tutto questo governo?
Bene.
Che è contro i lavoratori.
Tutti in galera, no?
A favore dei padroni.
Sì, a favore
è
dei padroni.
Che
poi che c'è?
Fare.
Poi che c'è qualcos'altro?
Si deve rivoltare come sì. In Grecia, come in Egitto, come sì. in Tunisia.
Aspetti, arriva.
Questo dovrebbe fare
sì.
La gente.
Eccolo
e
là.
Poi dopo vediamo la polizia cosa fa. Dovrebbe sì. Allearsi con i lavoratori e andare a bastonare i politici. Questo dovrebbe fare.
Certo, non c'è questo. Dubbio. Dove si trova lei esattamente?
A Bologna.
Bologna, ma in quale via esattamente? Perché abbiamo mandato dopo qualche settimana di assenza,
sì,
abbiamo recuperato sì. Qualche ambulanza, caro Gianpietro.
Sì, no. Ma il problema è che lei è molto bravo a fare le caculo del potere.
Sì, ma io infatti sono il principe delle caculo. Però mi dica esattamente qual è la strada. Il principe assoluto, qual è la strada esatta?
Assolutamente sono d'accordo.
Bene, benissimo. La strada
buonasera.
Esatta, dov'è la strada? La strada, beh, la rintracciamo lo stesso, non si preoccupi. Ne abbiamo sguinzagliata una, ma forse ce ne vogliono due. Attento che quando arrivano i signori con il camice bianco, li riconosce lei, no?
Sì.
Sì.
23 miliardi per mettere nella nota, forse dovrebbe essere messo a posto il paese che
a un certo punto cominciano a
mettere a posto questo.
Sì, certo,
fare.
Non c'è dubbio. Quando comincia
e
sì.
Non premiare le lobby
sì.
Di tipo di Impregilo
assolutamente,
o di
Marcegaglia
o di Montezemolo.
Ma sì, Marcegaglia, Montezemolo, Squinzi, tutto
paese.
Quanto. Quando vengono da lei e cominciano a mettere dentro una siringhina, non si preoccupi, non fa male. Poi in un paio di giorni si ricomincia a ragionare.
Io dico solo che questo programma
sì.
Dovrebbe essere soppresso.
Una parola d'umanità, tempi stai cinte se non dormire.
È una cosa.
Scusa,
che non ha una logica.
Chi l'ha fatto nascere?
Non ha una logica. Non ha una logica.
Chi l'ha fatto nascere?
Ma lascia perdere questo governo. Ma lascia perdere
chi l'ha fatto nascere questo.
Ma su un presupposto. Ma su un presupposto. Ma su un presupposto.
Quale presupposto?
Ma su un presupposto che c'era la pacificazione.
Ma che Berlusconi.
O siete cornuti e contenti. O siete cornuti e contenti.
Tu sei cretino.
O avete già una marca.
Guarda sul terreno dell'insulto. Io non provo.
Ma non è un insulto.
Ma rispondo alle provocazioni.
Non è un insulto.
Beh, cornuto
caro mio,
non è un insulto.
Oh. Ho burtanca la mia donna in ciperpala.
Beh, ormai c'è un nuovo format televisivo inaugurato se non sbaglio, dov'è che è andato in onda il primo Cicchitto?
Ballarò.
Cicchitto versus Sallusti. Oggi a qualcosa servi, almeno per qualche secondo. Cicchitto versus Sallusti a Ballarò. E ormai il format è preciso, identico, spaccato. Basta invitare Cicchitto e Sallusti. Insieme c'è un format assicurato. Puoi anche lasciarli così, come in una gabbia, no? Come in una gabbia. In una gabbia. Ancora, stai zitto, non raccontare palle. Cioè, è uno spettacolo, via. Basta mandare questi, potrei mandare questi tutta la sera.
E quindi hai una riduzione.
È arrivato
di un miliardo e mezzo,
questo,
2 miliardi.
Questo annuncio. Abbiamo
la bloccata Berlusconi.
Che
poi,
cosa dice?
La bloccata Berlusconi e quei traditori che stanno al governo.
No.
Hai capito?
I traditori hanno già venduto l'IMU.
Ma stai zitto. Ma pianta di dire
hanno già venduto l'IVA.
L'IVA è derivata dalla grande fesseria.
E avrebbero già venduto anche
i deputati.
E avrebbero già venduto anche l'IMU.
Altra fesseria che è stata fatta. Quindi lascia perdere
l'IMU, lascia Berlusconi perché voglio vedere Nitto Palma sulla cosa che dice Cicchitto.
Hai capito?
Una
non rifarti la storia come ti pare.
No, non è che mi faccio vi soddisfa o no?
In campagna è andata a mare Sanzare una parola tua.
sì, per ora solo questi
arriveranno
tre.
Arriveranno altri
arrivati.
Giornali, è esploso un nuovo litigio. Cicchitto ha detto
se la linea è quella, ma dirige il giornale, che ci insulta ogni giorno.
Torniamo subito dopo.
Ma figurarsi. Amalia da Roma, 800 24 00 24. Amalia, poi vi faccio ascoltare una cosa di Grillo a proposito di violenza, a proposito di incitamento alla violenza, a proposito di poliziotti, eccetera. Una cosa di Grillo, credo del 2006, una cosa del genere. Amalia, dica.
Giuseppe, buonasera, saluto anche Parenzo.
Ciao, dimmi.
Diciamo una cosa semplice, vi trovo simpatico.
No, ma non sentiamo niente. Male, che cos'ha questo telefono? Ha una chiamata? Ha una chiamata sotto? Che cos'ha? Una chiamata sotto di suo marito, del suo fidanzato? Che cos'ha?
No, niente. Avevo il viva voce per una questione di comodità.
Meno male. Allora, vai.
Senta, allora, vi trovo simpaticamente riverenti, saluto entrambi.
Va bene,
e la mia è semplicemente una richiesta per quanto possibile, perché ho un bambino di 8 anni e quindi mi capita spesso
la storia delle parolacce,
in cui
le parolacce, le dici.
Le parolacce, no,
ma si rivolga ai politici,
si rivolga ai politici. Il fatto che magari in un breve intervallo, diciamo, ne istintivamente ne escono 10.
Non mai successo, primo mai successo. Secondo, si rivolga ai politici perché sono i primi a utilizzare le stesse parole che utilizziamo noi, identiche, uguali, precise. E comunque questa sera non ce ne sono state. Questa serie, un'ora di trasmissione non c'è.
Nel quotidiano,
e
diciamo,
noi siamo come il quotidiano.
Però non con una frequenza così.
Ci sono frequenze di nulla, Amalia. E lei sente
ne
un quarto d'ora.
Contate una ventina.
Ma che cosa intende lei per parolacce? Mi dica, io questa cosa è una cosa che mi fa imbestialire, questa vicenda qua. Che cosa ha contato?
Parolacce.
Per esempio, incazzare una parolaccia?
Sparo qualcuna.
Ne dica. Eh? Lo dica.
Che ne so, coglioni.
Ma che coglione è una parolaccia adesso?
Vaffanculo.
No, ferma, mai detto vaffanculo, mai, tranne mandato quello di Mughini. Mai, personalmente mai.
Ma comunque
due o tre volte in un anno. Ho capito, ma se lo dice Mughini che è colpa mia. Abbia pazienza, scusi.
Come?
Ma lo dice, mica lo dico io.
Parlo, Giuseppe, io parlo di quelle che utilizza direttamente lei o...
Ma io non utilizzo nessuno, ne utilizzerò 4-5 al massimo in una sera, ma proprio quando è tanto, quando esagero. Francesco da Como, comunque, Amalia, è un pensiero che ho qui nella mia mente. Poi lo cancello spesso, però. Francesco da Como.
Cruciani.
Dimmi, caro, dimmi.
Cruciani, ma che cosa vi danno da bere al sole 24 ore a quest'ora? Che vi mettono negli aperitivi?
Cosa vuoi dire, Francesco? Io non bevo, per cui bevo pochissimo alcol.
Siete riusciti a resuscitare il culo, le tette, probabilmente anche le labbra della Sandra Milo che invoca, che richiama all'evasione fiscale. E la più bella, della Milo, grande esponente del PSI, no? Di allora, no? Di diretti.
È una cosa che l'ha fatta.
Bisogna incoraggiare quelli come Berlusconi che creano lavoro. Cazzo! Allora la mafia è la prima impresa italiana? È quella che crea più lavoro? Allora incoraggiamo la mafia.
Ma perché si rivolge a me? Scusi, se la pigli con Sandra Milo, che c'entro io?
Con la Milo, ma voi chi è che gli dà voce alla Milo?
Allora perché?
Ma voglio dire, allora sulla superstrada...
Ma lei, scusi un attimo, Francesco, ma lei su che trasmissione è capitato? Su Radio Maria? Padania?
No,
su Radio...
No, figuriamoci, Radio Maria, no.
È la Zanzara, ospitiamo persone di tutti i tipi, pregiudicati, fascisti,
ex mafiosi,
pentiti, omosessuali incalliti, per carità, mica perché è un crimine,
Giuseppe,
per carità.
Ho appena incrociato un paio di mignotte sul bordo della superstrada, hanno anche loro la dignità. Mi fate la cortesia di invitare anche loro?
Ma guardi che abbiamo invitato fior di mignotte qui.
Già tanto su quel fronte.
No, abbiamo già dato e ancora daremo. Caro Francesco, per cui non è quello il problema. Qua sotto, adesso, una delle prossime puntate, voglio invitare due prostitute che sono qui sotto a Via Monterosa, che Via Monterosa è vicino al Sole 24 Ore, vicino all'ATM e altre cose qui a Milano. Via Monterosa 91, lo dico agli amici che sono in ascolto, tanto lo sanno. Via Monterosa 91 è pieno di puttane la sera. Voglio prenderne due e portarle qui alla radio a parlare di come vivono, no, la loro serata. Quanti clienti?
C'è un bel ambiente.
No,
è un ambiente di maiali.
Ho capito, però quello è l'ambiente, questa è l'Italia. Sì, ho capito, avvocato. Vuole aggiungere qualcosa, Francesco? Era l'avvocato Dormina che
No, l'ultima cosa mi veniva in mente sentendo il refrain di Sallusti. Ma Sallusti lo vogliamo chiamare pregiudicato? perché è pregiudicato.
Vabbè, ma lasci perdere, ma la smetta. La smetta.
È il dipendente pregiudicato e dell'altro pregiudicato.
Ma la smetta, dai, su, la smetta. Evviva. La smetta, evviva. Ciao. Giuliano Treviso, buonasera.
Luciani. Senta, io la chiamavo in relazione alla provocazione che ritengono che lei fa in relazione alla polizia che deve picchiare. Sì. Ma deve picchiare. Perché io ricordo benissimo che nel 68 picchiavano fisso e nessuno diceva.
Beh, diciamo, i tempi sono anche cambiati, in teoria.
Ma questa è la problematica. Perché se io devo tornare a casa e non riesco a tornare a casa per due ore, mi permetta, la polizia deve guardare il cittadino, non chi blocca le strade, che poi alla fine è un reato.
Sì, ho capito, però non è che per sgomberare le strade bisogna per forza picchiare. Uno dovrebbe dirlo due o tre volte in maniera normale, tranquilla, se la manifestazione è illegale come l'occupazione dell'autostrada, lo dovrebbe dire in maniera tranquilla, no, sgomberate, eccetera. Poi a un certo punto si sgombera, perché la gente deve transitare, si sgombera con le maniere forti, ma è normale.
Ma questo dovrebbe essere una cosa normale.
Guarda, Davide, tu in questa cosa di aggressione nei miei confronti mi dovresti appoggiare, perché c'è un'aggressione violenta. Un'aggressione violenta nei miei confronti.
Considero questi dei criminali. Considero questi solo scrivere. Anche solo pensare di scrivere lo considero criminale e considero un odio vomitevole quello che ti stanno buttando addosso. Ma ci mancherebbe altro.
E basta, questo.
Ma ci mancherebbe altro. Dopodiché, io, e questo non giustifica quello che c'è, dopodiché dico che, come fanno alcuni ascoltatori che chiamano, che invocano le cariche della polizia, dico che è aberrante, perché di questo in uno Stato civile non si occupa così. Dice, abbiamo fatto un'invettiva radiofonica. No, perché comunque, siccome parliamo di robe serie, cioè di manganelli.
Va bene, d'accordo. Manganelli. Va bene, ciao. La zanzara capricciosa, la zanzara. Oh, abbiamo con noi il professor Massimo Cacciari. Buonasera, come sta?
Buonasera, bene, grazie.
Professore, allora, innanzitutto vorrei capire da lei se per caso le viene in mente, se proprio ha nella sua testa l'idea di andare a votare le primarie del Partito Democratico.
Ecco.
Se proprio le viene.
No, non vado, non ho andato neanche l'altra volta. No.
Non va, proprio non c'è niente che l'entusiasma in questa cosa qua, cioè non c'è niente che la spinge a dire.
Insomma, lei. Non vedo motivi per votare l'uno o l'altro, insomma, non vedo.
Cioè non ha l'entusiasmo di nessun entusiasmo.
No, nessun entusiasmo.
Anche quando sente in televisione, domani ci sarà il confronto a Sky, Renzi, Cubero,
ho molta. Non conosco Renzi personalmente, quindi il giudizio può essere soltanto molto alla lontana, mentre Civati per un verso e Cubero per l'altro sono persone preparate, molto serie, ma non ho capito bene in che cosa come intendano riorganizzare eventualmente questo Partito Democratico, con che uomini, su che uomini puntino, su che programmi, insomma è tutto estremamente generico, non c'è stato nessun congresso di fatto, insomma, il partito fa congresso partendo dalla base, con discussioni, confronti reali.
Beh, hanno presentato dei documenti in teoria, no?
Ma
non si capisce niente.
Chi, dove, come. Cioè.
Sì, effettivamente.
Poi sulle questioni essenziali sembrano dire tutte le stesse cose, insomma. Quindi,
sì. Ma senta, secondo lei, proprio per esempio, tra i due principali contendenti, no? Tra Cooperlo e Renzi, lei di chi si fiderebbe di più? Cioè, se dovesse, la classica espressione che si usa è lei a chi affiderebbe?
Questi sono ragionamenti che non valgono fino a un certo punto, bisogna vedere chi funziona meglio più che di chi mi fido. Renzi certamente ha più appeal mediatico,
ma è
un uomo completamente estraneo ad ogni forma partito. Cooperlo è... ha fatto tutto il suo cursus honorum all'ombra dei partiti, nei partiti, appeal mediatico ne ha molto poco, probabilmente è più competente su certe materie di Renzi, ma la domanda vera sarebbe chi può funzionare di più nel tenere insieme la baracca? Questa forse è la domanda.
Cioè a tenere insieme alla baracca, forse più Cubero di Renzi da questo punto di vista.
Ma sono tutti ormai esercizi mentali, perché intanto le primarie li vince Renzi, quindi non c'è.
Senta, ma questa volta, diciamo la verità, quando si andrà a votare, se il Partito Democratico non vince, allora è meglio andarsi a nascondere sul serio, se non ci sarà.
Ce la stanno mettendo tutta per non vincere neppure stavolta.
Perché?
Perché intanto commettono il solito errore che gli
che hanno commesso non so quante volte nel corso dell'odiato ventennio.
Cioè di pensare che Berlusconi...
Di sottovalutare totalmente l'avversario, non tanto Berlusconi, l'avversario, l'ambito del centrodestra. Primo aspetto. Perché non hanno mica capito che Berlusconi è andato a casa non per merito loro, ma perché l'ha mandato a casa la magistratura. Berlusconi non è mica stato sconfitto politicamente.
Ah no, non c'è dubbio.
Allora,
anzi, quando sembrava...
Però non lo sanno riconoscere questo fatterello. Non lo sanno riconoscere e quindi cadono costantemente in questo peccato di arroganza che è proprio di tutta la tradizione post-comunista.
Ma chi può battere Renzi, secondo lei? Alla fine ci sarà un fronte moderato che può battere Renzi, lei pensa?
Ma
che
non,
ne so?
Ma probabilmente
passerà, passerà questa roba.
Ma probabilmente sarà una sistemazione delle truppe di questo genere, cioè alle spalle l'icona del perseguitato politico Berlusconi.
Sì, sì.
E poi ci saranno probabilmente Alfano, perché Alfano non lo so, difficile per carità che possano ricompattare una coalizione, però non impossibile. Poi ci sarà sicuramente la Lega, ci saranno i Berlusconi che solo con l'icona Berlusconi,
sì, 10%
il 15% ce l'hanno garantito.
Dunque non è...
e poi tutta la galassia ex Messina.
Dunque non è detto, dire, non
insomma,
è detto.
No, e dall'altra parte il Partito Democratico con Renzi, certo, se domani si andasse a votare con Renzi candidato premier, certamente credo non ci sarebbe partita. Ma Renzi deve resistere un anno a fare il segretario di partito.
Ecco, ma alla fine sarà lui a far cadere Letta, secondo lei?
Ma questa è la speranza del centrodestra, no? È evidente, la speranza vera di quelli che ragionano nel centrodestra è esattamente questo, che a questo punto sia il Partito Democratico a farsi male. Ma non è una speranza del tutto infondata, visto che il centro-sinistra ha continuato a farsi male e suicidarsi da vent'anni.
Cioè Renzi, se facesse cadere Letta, sarebbe un disastro, secondo lei? Sarebbe una cosa, un suicidio pazzesco, secondo lei?
Pazzesco, è evidente, pazzesco. È evidente.
Parenzo, ci sei o sei morto?
Volevo capire questo da professore. In fondo questo Renzi non le ricorda un po' come avevate fatto voi tantissimi anni fa in Veneto, il partito dei sindaci, no? In fondo se piace così
tanto. No, ma che c'entra, Davide? No. Che c'entra?
No.
Non c'entra assolutamente niente col partito dei sindaci. Il partito dei sindaci erano dei sindaci che facevano i sindaci e volevano cercare di realizzare un'autentica...
E invece questo che fa? Questo è il sindaco se ne fotte.
Il federalismo non ha neanche detto mezza parola sul federalismo, sul riassetto istituzionale non ha detto neanche mezza parola.
E poi se ne frega di fare il sindaco, immagino.
Il sindaco, per modo di dire, figurati te. Quando io mi sono candidato alla presidenza della regione, in quello stesso istante mi sono dimesso da sindaco, candidato.
Lui dovrebbe assolutamente. Noi lo sosteniamo da tempo questa cosa qui. Renzi è incompatibile con la carica di sindaco e di segretario.
Ma è del tutto evidente.
Ma come si fa a dire che uno può fare il sindaco di Firenze? L'altro giorno chi è che ce lo diceva?
Non si può dire. Vuol dire semplicemente che lui, ma vuol dire questo. Se volessimo parlare senza ipocrisia, questo: che lui di fare il segretario del partito
non gliene frega niente.
È stato costretto, non gliene frega niente.
Esatto.
Quello che vuole fare e studiare per diventare premier.
Diciamo le parole come stanno, le cose come stanno. Ma anch'io la penso così. Cioè lui pensa che il partito sia uno strumento e
è stato costretto a farsi le primarie da segretario del partito.
Assolutamente.
Appunto, quando ha capito che alle elezioni anticipate non si andava.
Senta, l'altro giorno Farinetti, che il proprietario di Italy, uno dei grandi sostenitori di Renzi, qui proprio alla Zanzara, ha detto una cosa. Beh, insomma, è vero, può darsi pure che abbiamo imbarcato delle persone che erano nostri avversari, eccetera, eccetera. Lui parla come se, diciamo, da grande sostenitore di Renzi. Però a questo punto la cosa importante è che bisogna vincere, bisogna prendersi il partito e bisogna vincere. Costi quel che costi, poi vedremo.
Questo è il vizio capitale di chi non sa nulla di politica, dove il motto fondamentale è ve victoribus, guai a chi vince, non guai ai vinti. Guai a chi vince, perché poi chi vince è costretto a governare. E per governare hai bisogno di fare squadra.
Per cui Crozza.
Non puoi neanche Coppi arrivava prima in cima allo Stelvio nudo solo. C'erano i gregari, c'era una squadra.
Ecco, ma Crozza
allora,
quando...
la squadra di Renzi, chi è, qual è? Prima domanda. Seconda domanda. Questa squadra, Renzi, sarà in grado di collocarla in ruoli decisivi e di direzione del Partito Democratico, senza che gli altri gli dicano carissimo bambino ti lasciamo, andiamo per i cazzi nostri.
Scusi un attimo, Renzi Cacciari, ma allora ha ragione Crozza quando dice, quando lo dipinge un po' come il nulla, e lui si è molto arrabbiato tra l'altro.
Ma non è nulla affatto, lei dice delle cose anche sacrosante Renzi, poi quello che continuo a ripetere, Renzi c'ha una formidabile attu che è innocente rispetto ai dati commessi dal centro-sinistra in questi 20 anni, e questa è la sua grande forza, è innocente, e dice volete farmi provare a me finalmente, visto che voi le avete sbagliate tutte da 20 anni, e ha ragione, questa è la sua forza, punto.
Senta, ma
poi il resto è tutto da verificare.
Senta, ma le scene finali di Berlusconi fuori dal Senato come le sono sembrate? Cioè con quella mani...
patetiche, perché ormai era tutto un lutto già elaborato, già digerito, è una cosa che ci sapeva già da 2 mesi che finiva così, da 3 mesi, quindi tutta una cosa.
Ma che consiglio darebbe a Berlusconi, lei che non è mai stato lei che non è mai stato un anti-berlusconiano di ferro, diciamo, che consiglio darebbe a Berlusconi adesso?
È stato un anti-berlusconiano d'acciaio,
non di quelli beceri, voglio dire, no, cioè voglio dire, certo anti-berlusconiano non c'è dubbio, ma che consiglio darebbe a Berlusconi adesso?
Quello che mi pareva stesse cercando di fare, cioè di lasciare tutto, di rendere ancora possibile la coalizione di centrodestra con Alfano.
Ma come andare,
di non drammatizzare la rottura fino al punto da rendere impossibile ad Alfano il ritorno alle mine.
Guardate che vengo lì di pigliarti in culo.
Non me moleste moschifo.
Oh, siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, con Davide Parenzo in collegamento da Roma e il professor Massimo Cacciari con noi a parlare di politica, ovviamente. E senta, professor Cacciari, qui abbiamo un D'Alema che però non molla, come mai non molla secondo lei?
Perché dovrebbe mollare?
Uno magari molla dopo un po' di tempo.
È uno che ritiene ancora di poter commettere qualche errore.
Ma secondo lei è una sciagura per il Partito Democratico?
No, sciagura è il modo in cui hanno costruito questo partito senza riuscire a combinare un congresso fondativo degno di questo nome, senza un processo, senza organizzarlo in modo autenticamente federale.
Ma la stupisce il fatto che vengono scoperte delle tessere e anche delle infiltrazioni,
assolutamente no, perché anche l'altra volta era così. Ma sa, è una cosa talmente comica quella che per eleggere il segretario di un partito, io capisco per arrivare a nominare il candidato alla premiership, una primaria aperta a chiunque. Lo capisco, perché il candidato premier deve prendere i voti dappertutto, tendenzialmente. Ma un segretario del partito eletto dal popolo, quando mai si è visto?
Secondo me è una follia.
È irrazionalismo totale. No, io sono iscritto a un partito, sarò io iscritto al partito che attraverso congressi dove discuto,
assolutamente,
dove mi confronto, dove eccetera eccetera, nomino il mio rappresentante di partito.
Sì, certo.
Le primarie hanno un senso, come negli Stati Uniti le primarie hanno un senso.
Per la candidatura a guidare un paese, dico, no?
Un paese, ma non un partito, ma scherziamo. È il cervello all'ammasso ormai,
Senta, invece dall'altra parte c'è Sallusti, ha visto questi spettacolari duelli, non so se ogni tanto vede la televisione, ma ormai è tutti contro tutti, con Sallusti scatenato, ha dato del golpista a Napolitano, del mafioso sostanzialmente a Schifani. Ma è una cosa incredibile, stanno succedendo delle cose.
Va bene, è un linguaggio avversivo, bisogna avere pazienza, come ce l'ha il nostro presidente, come ce l'ha Napolitano. Sopportarli.
Cioè lei dice che Sallusti è eversivo da questo punto di vista?
Ma no, ma che eversivo? Ma guardi che fare l'eversione è una roba seria, come fare le rivoluzioni.
Cioè una burletta secondo lei?
Non è mica parlare, fare. Le parole eversive sì, fanno male, sì, fanno guasto, rendono l'immagine di questo povero paese, tutto quello che vuole. Ma per carità,
ma la poteva dare la grazia, però poteva concedere qualcosa,
ma
per
neanche per sogno, me l'ha spiegato 4 mesi fa che non poteva dare la grazia. Per dare la grazia, in base alle procedure italiane, alle norme italiane, occorre che uno dica sì, ok, accetto, anche se la ritengo ingiusta, ma accetto la sentenza di giudici e ti chiedo la grazia dopo che ho cominciato a scontare la pena. Non posso chiedere la grazia a priori.
Facendo una caciara e dicendo e facendo dire al giornale che sei...
Ma Napolitano gliel'ha detto subito. Napolitano non ha escluso neanche la possibilità di dare.
Però doveva esserci un'altra procedura.
Ma gli ha spiegato come si deve fare.
Ma i servizi sociali come li vede lei di Berlusconi?
Ormai ha perso l'effetto. Berlusconi, mi pare che proprio con voi lo dicevo all'inizio e Berlusconi aveva una carta mediatica formidabile.
Andare ai servizi sociali,
subito. Si dimetteva lui, non evitava questo fescennino ridicolo. Si dimetteva lui alla fine di agosto, dopo la sentenza della Cassazione,
a pulire i cessi
e si presentava da Don Matti e dire: so qua cosa posso fare per te, con le televisioni dietro di tutti al mondo, qua dal grande statista perseguitato. Ha perso un'occasione incredibile.
Sì, ma non c'è dubbio. No, ma è così. Senta, ma adesso ha letto, Parenzo, forse tu no, oggi sei stato un po' distratto come al solito, però la Pascale in un'intervista al Corriere della Sera,
all'Abate
del Corriere della Sera, dice che forse si vuole rivolgere al Papa per parlare del caso Berlusconi. Adesso va bene tutto, no? Cacciari.
Sono fuori di senno, sono parole, le ripeto, ma
guarda che è capace di andare dal Papa, è capace di andare dal Papa, secondo me.
Ma sì, andrà dal Papa e il Papa la riceverà, penso, perché una persona mi pare molto cortese.
Beh, però la Pascale ricevuta dal Papa per parlare del caso Berlusconi, adesso francamente.
Ma si figuri, se parlano del caso Berlusconi, il Papa la benedirà e la manderà a casa, cosa vuole che faccia il Papa?
Pensa che scena, lei accompagnata dal signor Dudù.
Ma non può ricevere tutti il Papa, figuriamoci.
Poi adesso chiama tutti, ma una telefonata alla Pascale la potrà pure fare, scusami. Cioè.
Ma se avrà altri problemi la telefonata.
Vabbè. Grazie professore, a presto.
Arrivederci.
Presto, ciao.
A tutti.
Zanzara! Giorgio da Roma, intanto voglio ringraziare pubblicamente, forse non dovrei farlo, ma mi sento di farlo, il senatore Stefano Esposito del Partito Democratico, il quale sta rispondendo anche su Twitter e su altri social a quei violenti che vogliono tagliarmi la testa. Ma tranquilli, calma e sangue freddo, noi siamo consapevoli di quello che abbiamo detto, affrontiamo tutto con grande tranquillità e senza drammatizzare, però consegnando. Bisogna dirle alcune cose pubblicamente, perché così qualcuno, qualche testa calda magari, no? Qualche testa calda si calma. Giorgio.
Carissimo Cruciani.
Dimmi.
Buonasera. Senta, due cosette al volo. Allora, la prima è una preghiera. La prego, la scongiuro. Non si avventuri più nel latino, in frasi latine, non ripeta più frasi latine di Parenzo.
Mai detto frasi latine, mai pronunciate frasi latine, mai pronunciate.
Allora, Parenzo ha detto gaudete igitur abemus zanzaram e
ma non l'ho detto,
zanzara,
non l'ho detto, ma non l'ho detto.
Ieri sera ha detto nome omen.
Nomen. Benissimo, ma che vuole lei? Benissimo, abbiamo commesso degli errori, sì. Siamo esseri umani, tornerò a scuola. Siamo esseri umani, commettiamo degli errori. Spesso parliamo come mangiamo. Lei invece è un intellettuale, lei invece è un uomo colto, frequenti i salotti e non ci rompe i coglioni a noi.
Di non fare il passo più lungo la gamba.
Benissimo.
Seconda cosa, dica la signora del PD, come si chiama? La Concia, Paola Concia, che è spesso sua ospite, no?
Sì. Non è spesso mio ospite, non è ospite qui da mesi.
Ogni tanto, perché ha sostenuto che lei è un'icona gay. Io, che a differenza di lei, sono un vero liberale, frequento veramente.
Ma quello era un gioco, era uno scherzo, qualcuno glielo deve aver detto, non è che esiste la classifica.
Giochiamo
con le cose, non le prenda seriamente, non si prenda troppo sul serio.
Vabbè, ma io pure sto giocando,
Non sembra dalla voce, se sta giocando.
Comunque, volevo dirle.
Comunque, lei non è un Nicola Gay, ma le spiego perché.
Vabbè, non sono Nicola Gay, benissimo, sono sollevato, invece io sono un cesso,
sono,
benissimo.
Scelgono come icone sempre delle persone molto affascinate, o molto belle o molto affascinate.
Sì, io non sono niente, a lei non piaccio, benissimo, Madonna, non c'è problema. A lei non piaccio, benissimo.
Che so, Audrey Hepburn.
Guardi,
ecco,
Giorgio, Giorgio,
è bruttarello.
Guardi, mi dispiace,
dal naso aquilino, gli occhi a palla, le labbra sottili, c'è una specie di gatto morto in testa.
Sì.
È secco, allampanato. Lei non può essere un'icona gay.
No, non posso essere. Mi dispiace non incontrare il suo gusto, caro Giorgio, ma mi dispiace.
Guardi, io le ho detto.
Mi dispiace non incontrare il suo gusto.
A differenza sua, non
ma a me piacciono,
veramente,
le donne, ha capito?
Non faccio come lei, che come dice Aldo Busi, lei intervista solo se stesso.
Sì.
Io sento le persone.
Sì, sì,
le ascolto.
Le ascolto.
E mi dicono che lei non è una
l'ascoltatore delle persone. L'ascoltatore delle persone.
La Concia è forse vero?
No, no, non si preoccupi, non mi sono illuso.
Lei non è un'icona.
Non mi sono mai illuso, non si preoccupi, caro Giorgio.
Benissimo.
Però mi piacciono, le donne, capito? Marco da Milano, buonasera.
Buonasera. Ritengo, senza fare ruffiano, che la vostra sia una trasmissione meritoria, perché consente di dire quello che normalmente ufficialmente non si può dire.
Ma infatti ospitiamo anche Giorgio da Roma, che ha detto quello che ha detto prima.
Dovreste invitare più spesso il Cacciari, che si è confermato una mente alta, una mente fine, e fa bene sentire questa persona.
Poi?
Allora io mi riferisco alla violenza alle donne. Io sono una persona non violenta, ma un calcio in culo a una persona, non a lei, a lei come nome. Come la Santa Sce o come la Banco
Sì, ma è Santa Sce, non Santa Sce, non Santa Sce. Ma perché vuole dare un calcio vuole dare un calcio in culo alla Santa Sce? Perché?
Perché innanzitutto perché parla come una papera, come una paperella. Lei le vede le labbra come le muove, è una persona che è completamente falsa,
continua
a vestirsi di miliardi di milioni. E dice che fa anche della beneficenza. La Biancofiore è completamente come dire falsa, perché l'altro giorno ha detto una frase scurrile nei confronti di Alfano, ma è tutta una pantomima, come lei avrà ben capito, perché persone come lei e il suo collega, che siete dei paraculi in gamba, dovrebbero aver capito da un pezzo che questi qui stanno recitando la divisione o non la divisione, ma chissà se le dicono di tutti i colori, ma che cosa vuole che si dicano questi qui? Questi qui sono degli imbroglioni e hanno una caratteristica che io le sottolineo, non conoscono la vergogna. Per andare in Parlamento con loro bisogna avere una caratteristica, non conoscere la vergogna. E questo voi, che siete delle persone in gamba, dovreste ripeterlo in tutte le trasmissioni. Questi sono dei commedianti squallidi, con la differenza che uno squallido commediante come Berlusconi non fa altro, con i miliardi che ha, di riproporsi tutte le volte, in un modo camaleontico, una volta così, una volta colà, una volta così, e noi dobbiamo sopportare. Voi dovreste denunciarli.
Va bene, abbiamo capito, Marco, abbiamo capito. Savino da Bari, ecco, l'abbiamo ritrovato. Caro Savino, come stai?
Ciao Giuseppe.
Dimmi tutto.
Che te devo dire, Giuseppe? Ma che in solo 24 ore ti ha detto non chiamare più a Savino, perché quello mi chiude la trasmissione. Che ti hanno detto?
Ma figurati, Savino, Savino, qui bisogna chiudere perché
come
quella...
Come stai?
Bene, dimmi, che mi volevi dire? Sei incazzato oggi?
Questo paese è che si è diventato. Come quando una persona va dal dottore e gli dice... sto male, va bene, fatta l'attacco col contrasto, ti fanno l'attacco col contrasto e gli dice guardi, tu sei pieno di metastasi, perciò non ti serve né l'operazione né la chemioterapia, perciò questo paese deve morire.
Ma che vuol dire deve morire? Pure te, Savino, dai, Parenzo, di Parenzo, di qualcosa.
Combinando. Giusto, stai pure tu, dai. Questi sono
ci
malati.
Mancava pure il declinismo del signor Savino.
Tu Parenzo, stai zitto, che tu è meglio che non parli. Che ecco, tu quando parli fai danno.
Nuova entrata tra i politici che parlano o sparlano l'inglese. Michela Biancofiore l'altro giorno collegata con la Zanzara, sentite.
Perché io sono politically correct.
Beh, siamo al top, politically correct. Scorrect non si dice, politically è in un altro modo. Risentiamo.
Perché io sono politically correct.
Politically Correct.
Politically Correct, certo, certo.
Beh, ma il top resta sempre quello che sappiamo, eh? Il top resta sempre il mitico
Gigino.
Dice per esempio, no, ma Gigino è normale, quello è di Caserta, cioè mica perché i casertani non possono parlare inglese, di Caserta,
appunto, no,
è rimasto
appunto
sempre nella stessa zona, non si è esposto in questo senso, volevo dire. Ma scusate, quello è vicepresidente del Parlamento Europeo, signor Pittella.
Dear all, on 28 November 2011, an historic event happened at the EU Parliament in Brussels. The first ever peace declaration was signed here.
Savino?
Dica, Giuseppe.
Allora, che volevi dire? Sei intervenuto per dire
niente,
cose.
Che voglio dire? Voglio dire che sembra ai soliti moralisti, no? Che attaccano Berlusconi. Io per una vita ho vissuto a Roma, negli anni 70, allora? Negli anni 80. Quando a Roma, tutte le garzonie di Roma, Corso Frangio, la Camilluccia, via Ubalde degli Ubaldi, via dei Gracchi, mettessero sotto controllo quelle garzonie, vedete cosa fanno quei cornuti moralisti che stanno tutti quanti.
Che fanno? Che fanno? Non ho capito.
Ha capito? Lo so io cosa facevano. Tutti, nessuno escluso.
Ma tutti
dal lunedì
chi?
Al venerdì.
Ma tutti chi?
Quando venivano a Roma, cosa combinavano i politici? I moralisti, moralisti del cazzo.
Che fanno i politici?
I cornuti, tu sai a chi mi rivolgo? No,
non lo so, a chi?
Sai, i cornuti dalla sinistra.
Che fanno i cornuti dalla sinistra?
Non lo sai.
Che fanno?
Fanno quello che ha fatto Berlusconi, il bunga bunga delle corna che hanno.
Ah, tutti dici tu, molti?
Tutti, nessuno escluso.
Ma quelli che conosci tu, i pugliesi?
Dal lunedì al venerdì. E poi, poi non so, pure le mogli, se andavano pure le mogli alle garzonie.
Ma che vuol dire? Che vuol dire pure
mi
le mogli?
Sono cornute se non mi denuncio.
Ma chi? Quali politici? Savino, fai i nomi.
Lo sai a chi mi rivolgo.
No.
Quell'altro cornute che ha telefonato prima, che ha detto che Sallusti è un criminale, un delinquente. Quello è un altro cornute, digli.
Ma chi?
Pure
ma chi? Cacciari?
Chi è che ha detto che è un cornuto Sallusti?
Ma non lo so, nessuno ha detto che...
Prima di me, uno ha detto che è un criminale Sallusti. Che ha detto? Che ha detto di Sallusti?
Ma no, ha detto che... non mi ricordo, non ha detto che è un criminale. Io vorrei capire...
ha detto
ma quali politici della sinistra facevano il bunga bunga non so dove a Roma?
Tutti,
quando?
Tutti,
Parenzo, tutti, rispondi tu. Parenzo, parla tu.
Uno che non è ma un parassita, un cornuto.
Ma poverino, ma parla di robe, parla di cose... Come fa uno a telefonare e a dire lo so io e lo sai anche...
Io li ho visti io. Arrivavano pure i lampeggiatori e andavano a trovare le puttane.
Ma
li ho visti io. Anzi, adesso non diciamo le puttane perché noi siamo gentili in Italia. Prima si chiamavano cioccole puttane, adesso si chiamano escort.
Ma io, così. Parenzo, vuoi rispondere
Davide,
tu a Savino?
Davide, si chiamano così adesso perché noi gli infami li chiamiamo pentiti. Noi siamo di una gentilezza unica. Gli infami li chiamiamo pentiti, le puttane le chiamiamo escort.
Ma come
capito
si fa
come
a
siamo in Italia?
A dire io li ho visti, ma chi hai visto? Ma come si fa a buttare sangue sulla
io
gente?
Io non faccio
così?
Nomi, non sono come te, parenti. Però mettete le telecamere a tutte le garzonie di Roma, alla Camillucci c'è un palazzo, sono tutte garzonie. Se dovesse parlare quel palazzo, farebbe crollare il Parlamento.
Ma chi? Ma qual è sta garzoniere?
Te lo dico io, parenti.
Vabbè, Savino.
Davide.
Se lo dici tu.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Io non sono un'estimatrice proprio di cani, è un po'
mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist.
E ancora a casa, Evo.
Una botta a polpaccio e poi all'altro. Una botta nel braccio e poi all'altro.
Emanuele dalla provincia di Udine, buonasera Emanuele.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, salve. Fantastico l'omino di prima, com'è che si chiamava? Quello il signore di prima.
Savino,
fantastico. Ecco, Savino rappresenta la persona che veramente mi fa girare i coglioni. Scusa, non posso spostare.
Perché ti fa girare i coglioni? Non ho capito.
Perché sono quelle persone. Allora, questo è l'esempio che le faccio. No, cos'era l'altro ieri, la decadenza, sono arrivati con le corrierine, no? Con i pulmini, eccetera. A me queste persone anziane che vanno con le corriere a Roma, sa, mi ricordano un po' quelli che con la scusa di prenderti, di farti vedere il posto, dopo ti piazzano la pentola, no? Queste qua sono le persone un po' anzianine che non sanno cosa cazzo fare della loro vita, che se no vanno a rompere i coglioni agli uomini che lavorano e fanno le buche per strada, il classico uomo del genere. E la Biancofiore questa mattina, non so se ha visto l'aria che tira.
Sì, no, non l'ho visto.
Peccato, perché è riuscita a fare una cosa fantastica. È riuscita a parlare sopra Cooperlo, che penso sia l'uomo più educato e rispettoso della faccia della terra. E io penso che la Biancofiore abbia bisogno seriamente di una sana trombata con qualcuno.
No, dai, Emanuele, su, dai, ma che c'entra la trombata, dai.
Il tono della voce della signora Biancofiore sembra il rumore delle unghie sulle lavagne. Ricordo.
Ma che c'entra la trombata? Dai, su, dai, ma che dai, c'entra la trombata? Dai.
Poi dice di quelle cose. Dai.
Giampiero, provincia di Firenze.
Buonasera Cruciani, Parenzo, salve.
Dica.
Senta Cruciani, una domanda. Io non ho capito una cosa, oppure, cioè, mi spieghi il senso di quello. Quando lei dice che i notav rompono i coglioni, no?
Sì, si rompono i coglioni. Qualche manifestazione a me mi rompe i coglioni, però è legittimo farla la manifestazione.
Sì,
è legittimo,
però lei non può dire che la polizia è giusto intervenire con la forza o con la
contro
violenza.
Contro i violenti ogni tanto ci vuole un sano manganello. Sì, un sano manganello.
Sì, però lei non lo può mettere sullo stesso piano quelli che veramente sono i violenti, tipo stadio. Quelli vanno presi a manganellate violenti.
Ma quello non c'è dubbio. Sì, ma
è
uguale. I violenti notav sono gli stessi, sono i teppisti dello stadio, per me sono uguali, identici.
No, non è vero.
Precisi, spaccati, uguali.
No, perché questo è un ragionamento da comare di cortile.
Ma quale comare di cortile? Sono violenti come gli altri.
Sì, però i TAV hanno dei motivi per protestare che questa cavolo di TAV è inutile, anzi è dannosa oltre.
Ma a me non
inutile.
Mi interessano i motivi, saranno pure legittimi, saranno pure straordinari, saranno pure splendidi, meravigliosi, non mi interessano i motivi. Ma che me ne frega a me dei motivi? Da. Uno manifesta per qualsiasi cosa, legittima o non legittima. Chi è lei per giudicare che vanno bene quei motivi? A lei vanno bene, a me non vanno bene. Ma che vuol dire questo qua?
Loro hanno diritto di manifestare.
Ma chi ha detto che non hanno diritto? Ma in Italia si manifesta.
Quelli che non hanno diritto di manifestare sono quegli idioti dello stadio che fanno.
È uguale, i teppisti da stadio sono uguali ai teppisti della notab, uguali, identici, uguali, no. Uguali.
Probabilmente ci sono degli infiltrati. Ma
sono uguali, ho detto i teppisti, non i notab. I teppisti. Guardi, i pacifisti che stanno. La gente normale che va allo stadio, sta ai manifestanti pacifici della notab. È la stessa cosa. Poi ci sono i teppisti. Ha capito? È uguale, identico. Umberto da Sondrio.
Pronto? Sì, buonasera, saluti al ragione al moderato Parenzo. Salve, ciao, sono costretto a raccontare una piccola storia per arrivare al dunque.
Sì, qual è il dunque?
E il dunque è che la storia è che lavoravo in comune all'ufficio tecnico, ho fatto prendere 8 mesi al sindaco per illeciti.
Non ho capito bene.
Lavoravo in comune.
Lei lavorava in un comune?
Ho fatto prendere 8 mesi al sindaco per illeciti.
Sì.
8 mesi di reclusione.
Chi ha fatto prendere 8 mesi a chi? Non ho capito.
Io al sindaco. Capito?
Tu hai fatto prendere al sindaco 8 mesi per che cosa?
Per illeciti.
Beh, adesso non so la storia, caro Umberto, per cui non è che posso.
Niente, è cortissimo.
Allora?
Lui è stato fatto cavaliere, io sono stato licenziato. Ho una sentenza del pretore che sono stato perseguitato e niente, un altro sindaco mi ha fatto un esposto, mi ha mandato a casa 4 carabinieri in ambulanza, mi ha fatto ricoverare in psichiatria.
Non ho capito Umberto, scusi un attimo, a te ti ha fatto chi ti ha fatto ricoverare in psichiatria? Non è che un sindaco ti può fare ricoverare
sindaco,
in psichiatria? Ti ha fatto ricoverare in psichiatria?
Certo.
Vabbè,
scusa, prego di non scherzare sulle ambulanze. Sì, TSO.
Appunto, il sindaco può ordinare il trattamento sanitario obbligatorio, certo.
L'ha fatto.
È vero.
Vabbè, a te il sindaco ti ha...
Il sindaco può ordinare il trattamento sanitario obbligatorio, certo.
Vabbè, ti ha messo il trattamento obbligatorio, Umberto, cosa vuoi che ti dica?
Di non scherzare sulle ambulanze.
Ma no, ma guardi, noi è una vita che scherziamo sulle ambulanze, ce l'hanno dette di tutti i colori, chi se ne importa.
Perché a me non mi fa più ridere.
Vabbè, Umberto, mi dispiace, non è che possiamo accontentare tutti qua, non possiamo accontentare tutti. Il mondo non è fatto per accontentare tutti. Mi dispiace moltissimo per la sua storia che non conosco, ma se lei me la racconta così sicuramente ci credo. Io ogni tanto mando l'ambulanza, non c'è nessun dileggio nei confronti di chi quell'ambulanza l'ha dovuta subire o chi ha passato momenti gravi, drammatici nell'ambulanza, non c'è nessuna offesa nei suoi confronti, è un modo per scherzare, punto e basta. Poi lei se la prende.
Non mi fa ridere.
Vabbè, non la fa ridere, pazienza, non possiamo far ridere tutti. Luigi da Venezia, grazie Umberto. Luigi.
Pronto?
Luigi, sì.
A posto. Mi lasci per cortesia, senza interrompermi?
Sì. Lei intanto chiuda la radio dietro.
Bravo, grazie. Sì, grazie.
Intanto dovevamo collegarci con Salvo Mandrà, ci sono alcuni problemi tecnici che stiamo risolvendo.
Mandrà, che volevo dirti una cosa.
Sì,
una.
Dimmi.
Una, me la sono anche scritta. Perché lei si permette di usare la radio 24 per pararsi il culo delle strozzate che ha detto tutto l'anno, sì, e prendendo parte a determinati contesti?
Vabbè, questo è un altro matto, su.
No, non sono matto, sì. Semo. Due, volevo dirgli.
Sì.
Usa la radio, sì, invece che contrastare le critiche su Facebook, su, sì, Twitter, sui social network. Esiste. Usi la radio perché dai nomi e cognomi di chi ti...
Certo
chi
che do i nomi e cognomi.
Non capisci un cazzo, sei un coglione.
No, io questo non l'ho detto.
Sì,
questo non l'ho detto.
Sì, l'hai detto.
Stai tranquillo. Certo, magari ci sei anche tu.
Cognomi,
certo che ho dato nomi e cognomi.
Ma zitto un attimo.
Ma cosa stai zitto? Ma cosa stai zitto? Cosa stai zitto? Certo che ho dato nomi e cognomi.
Non dire alla gente quando ti chiama stai zitto. Io ti dico stai zitto. Hai dato nomi e cognomi, c'è una lista.
Sì, certo.
Per dire cosa?
Certo.
Che ti hanno detto ti spacco il culo quando ti vedo.
Certo.
Tutto
esatto,
l'anno
bravo.
Hai detto stronzate perché ti sei...
Stai tranquillo,
schierato.
Senti Luigi,
accetta,
se hai bevuto o
accetta,
ti sei drogato.
Devi accettare le critiche.
Qui comando io, hai capito? Qui comando io. Hai capito? Ma che? Ma io vado quando voglio. Io faccio quello che mi pare. Io faccio quello che mi pare. Faccio quello che mi pare su Facebook, su Twitter e soprattutto... Non ti interessa, io la uso come mi pare, capito? Finché me la fanno usare.
Non è tua radio 24.
Non è certamente tua. Ma che c'entra? Ma che c'entra?
Nomi e cognomi. La radio non è tua.
No, ma io faccio nomi e cognomi di chi mi...
Perché non ti mi fa parlare?
Ma chi?
Fammi
ma dove?
Parlare.
Ma ti sto
perché
facendo parlare?
Fai parlare?
Ti sto facendo parlare,
tu
parla.
Usi la radio per dire questo mi ha detto
nome
che
e cognomi, nomi e cognomi, nomi e cognomi, nomi e cognomi, nomi e cognomi. Mai detto questo, mai.
Stai zitto.
Senti Luigi, vai a bere un altro po' di alcol, va.
Danzano come zanzare. Queste ombre sulla strada.
Beh, se alcune trasmissioni hanno Cicchitto contro Sallusti, caro David, se alcune trasmissioni hanno Cicchitto contro Sallusti, noi questa sera vi offriamo, e speriamo di non essere, come dire, da meno, un magnifico scontro che è stato rimandato più volte, è stato voluto fortissimamente da noi e prima rifiutato da chi? Da Salvo Mandarà. Buonasera.
Buonasera Giuseppe, ci diamo del tuo o del lei?
No, diamoci del tuo ovviamente. Salvo Mandarà, blogger, lo riconoscerete tutti sicuramente dal fatto che per un lungo periodo durante la campagna elettorale, chiamiamola così, di Grillo, seguiva Beppe Grillo con la sua telecamera, poi adesso ha un suo sito, Salvo Mandarà. Com'è il tuo sito, Salvo Channel, sì, come si chiama?
Allora, il blog è salvomandarà.it, ma sì, quello dove faccio la diretta in questo momento, ci sono centinaia di persone che ti stanno guardando. Bene. In tutto il tuo splendore, Salvo 5.0.
Allora, tu sai che dopo questa diretta con noi sarai praticamente cancellato, messo nella blacklist di Grillo. Vabbè, può succedere anche questo nella vita.
Vabbè,
però
pazienza.
Sei una persona, sicuramente io la maggior parte delle volte che sono
chiesto il permesso
di idee opposte alle tue, però devo riconoscerti una grande libertà di pensiero. Questo non c'è. Sei un uomo libero e questo è fondamentale.
Grazie.
Allora, ma scusa, dove eravamo rimasti, Parenzo? Doveva andare via Salvo Mandarà dall'Italia, ti ricordi? L'abbiamo preso per il culo praticamente per mesi
aveva,
e mesi.
Aveva fatto questo annuncio apocalittico, come se al mondo interessasse di questo ottimo apostolo del grillismo. Lui è un apostolo del grillismo.
Ma adesso lui, apostolo del grillismo, non è una cosa in cui si riconoscerà. Vabbè, comunque, ma Salvo, che è successo poi? Ti abbiamo preso in giro, cioè hai deciso di rimanere in Italia, i tuoi figli non si sarebbero adattati, dove volevi andare, hai detto che questo era un paese di merda, gli italiani erano un popolo di merda, hai utilizzato delle parole anche molto forti, perché sei rimasto in Italia?
Allora, intanto permettimi di salutare il simpaticissimo Parenzo. Ciao Davide, posso dare anche a te del tu?
Bah. No, meglio del voi.
Allora, dottor Parenzo, buonasera, piacere di sentirla. Io che cosa dirvi? Avevo, intanto, a parte le parole, è chiaro che quello lì per me era un momento molto particolare.
Vabbè,
e mi sono espresso con delle parole che oggi non userei più. Ma il concetto, che però è quello che ha offeso molti italiani, probabilmente, purtroppo molti. Io continuo a pensarla esattamente in quel modo lì.
Cioè che gli italiani sono un paese di merda? Cioè l'Italia è un paese di merda?
Che insomma, che diciamo che gli italiani è un popolo, e purtroppo in questo anche voi contribuite, dal punto di vista culturale. Molto molto scadente, molto scadente. Questo è quello che penso.
Però scusa, noi contribuiamo, lei, ti dice, ad affossare il livello culturale degli italiani perché facciamo una trasmissione di intrattenimento in cui giochiamo, scherziamo, eccetera, eccetera.
Ma io quando ti ho conosciuto facevi una trasmissione di informazione, di politica, infatti io sono intervenuto penso una dozzina di volte e la trovavo seria, anche se spesso non condividevo quello che dicevi, però comunque era seria.
Poi siamo finiti, dici tu, nel trash,
esatto, per me per carità è uno stile, fra l'altro molti lo apprezzano, se avete tanti ascoltatori, Radio 24 vi consente ancora di continuare, vuol dire che ci avete azzeccato, quindi complimenti.
Ma noi facciamo di tutto, caro Salvo, facciamo informazione, ogni tanto ci immergiamo nella melma, nella cacca di questo paese, facciamo invettive. Hai sentito quello che ho detto sui violenti no TAV? Hai sentito?
Io l'ho sentito. Allora, a questo proposito vorrei dirti, tu fra l'altro in via confidenziale l'altra volta per telefono mi hai detto anche di aver ricevuto delle minacce, eccetera.
No, non via confidenziale, l'ho detto anche pubblicamente oltre che a te ovviamente, l'ho detto a te, ma è pieno di minacce di morte nei miei confronti, ti spezziamo le ossa, tua madre, tuo fratello, tua sorella, eccetera, eccetera, pieno.
E questo vende una cosa che io assolutamente disapprovo nel modo più categorico, perché non bisogna mai trascendere in questo tipo di cose, ma ti garantisco che nessuno del vero popolo Notav, ecco vedi qua c'ho la bandiera, nessuno del vero popolo Notav si esprimerebbe mai in questi termini. Ovviamente quello che tu hai detto dà molto fastidio, anche a me ha dato fastidio, perché siccome io sono andato varie volte alle manifestazioni, e sentir dire a qualcuno che invita i poliziotti a picchiare duro i Notav, un pochino di fastidio me l'ha dato.
No, ma non sono i Notav, ma uno può dare fastidio benissimo, i violenti, poi dopodiché io può darsi pure che secondo un canone io non dovrei utilizzare quelle parole perché faccio il giornalista, ma qui è una cosa particolare, io faccio, non è che tutti i giornalisti sono uguali, voi diciamo, io stavo dicendo grillino, comunque sì, si può dire anche voi grillini, voi simpatizzanti,
ma sì, ma
diciamolo, voi simpatizzanti grillini, avete l'idea che tutti i giornalisti, cioè volete un mondo quasi, non lo so, non comunista, peggio, in cui tutti i giornalisti sono una specie di automi, cioè sono tutti uguali, io faccio dell'invettiva radiofonica, la mia ragion d'essere, d'altra parte, quelli come te, cioè quando tu dici Mancino mafioso, perché l'hai detto, Mancino mafioso, cioè fai un'invettiva forte, o no?
Sì, ma c'è una differenza però, che quando io mi esprimo in certi termini, molto spesso dico cose vere. Quando invece tu fai dell'invettiva gratuita del genere, magari dici delle sciocchezze, probabilmente. Questa è la piccola differenza. Invece il giornalista dovrebbe cercare di informare.
Ma questo
secondo me,
che vuol dire?
Secondo me,
cioè,
è
perché
ovvio,
tu, per esempio, su Napolitano hai mantenuto lo stesso. Parenzo, tu devi sapere che lui è un grande nemico di Napolitano come Grillo. Però ti vorrei
Io non ho nemici, però Napolitano l'ho denunciato.
L'hai denunciato per che cosa? Scusa?
Assolutamente, adesso ti mostro la denuncia, ti mostro i capi di imputazione.
Ma dai, i capi di imputazione, dai.
Ma no, aspetta, non i capi di imputazione, ti mostro gli articoli del codice penale secondo cui.
A me non mi puoi mostrare niente che siamo alla radio. Cioè,
va bene. Comunque li leggo: 241, attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, associazioni sovversive, attentato contro la Costituzione. Questa è la denuncia che ha fatto Paola Musu e che altri 300 italiani, oltre a me, hanno fatto. Tutte le 300 denunce sono state insabbiate, non uso a caso questo termine.
Ma te credo che sono state insabbiate? Uno che può fare denunce di un'integrità dello Stato, abuso di... Ma che vuol dire?
Perché no? Giornalista, ma tu hai mai approfondito i motivi? Te ne dico uno per tutti, che è molto semplice da capire anche per uno che non vuole approfondire.
Dimmi.
Allora, Il MES, sai cos'è il MES? Meccanismo Europeo di Stabilità. Bene, è incostituzionale perché nella Costituzione italiana c'è scritto che è possibile cedere. No, aspetta, fammi finire però. Allora, è possibile cedere sovranità solo a patto che sia fatto in modo uguale anche da tutti gli altri stati membri.
Vabbè, ma ho capito, ma uno non può denunciare Napolitano per una roba del genere, una cosa che non ha. Tu puoi criticare questi accordi commerciali, accordi economici europei, ma non puoi denunciare Napolitano.
Paola Musu e altri 300
ma chi
italiani...
è sta Paola Musu?
Cioè, come chi è? Paola Musu è un'avvocatessa di Cagliari che ha fatto questa denuncia e per me la denuncia è di una serietà pazzesca. Fra l'altro non è che è solo contro Napolitano, è una denuncia contro i presidenti della Repubblica, del Consiglio, i ministri,
ma secondo
i parlamentari
te, che hanno,
dall'anno,
che hanno...
di dall'anno del patto di Maastricht ai nostri giorni.
Scusa un attimo.
Compreso Monti.
Sai cos'è divertente?
Cos'è? Dimmi, Valenzo, dimmi.
È molto divertente il fatto che lui trasmette un messaggio che è questo. Qualsiasi persona in Italia si può alzare in piedi e dice io sono il signor Bubù. Denunzio, inizia a mettere in piedi una denuncia articolata contro il capo dello Stato, comincia ad articolare la denuncia, chiama l'avvocato Cucù, poi interviene il notaio Mumu, poi arriva mamma, manda là, manda là, manda qua, e mette in piedi, dice non mi ha risposto. Ma come non ti ha risposto? Ma perché ti deve, io non ho capito, ma perché ti deve rispondere? Napolitano in questo momento si sta tagliando le unghie dei piedi. Se, gli, se i corazzieri del Quirinale gli bussano, gli dicono guardi scusi, facendo, chi è? Dice guardi è arrivata una denunzia, parlano in siciliano i corazzieri, è arrivata una denunzia del signor Mandarà ed un avvocato che dice perché lei al MEF, ma secondo te, ma voglio dire con tutto c'è la decadenza.
Posso interromperla?
Dimmi.
Allora, lei può continuare, è simpaticissimo, però deve scegliere. Se lei vuole fare il giornalista, non dovrebbe fare queste performance che sono fantastiche se le va a fare in un teatro di cabaret. No. Se invece vuole fare il giornalista, queste cose magari...
Però l'avverto che Mandarà, che la persona che lei ha seguito in tutto il tour è un attore formidabile da questo punto di vista. Cioè, non è che usa l'invettiva, la presa per il culo, la salto personale, giustamente io dico in alcuni casi come una sua cifra in particolare, tra l'altro sulla questione dei notab e della violenza. Io ricordo
scusa Giuseppe, fammi dire una cosa però, perché io sono d'accordo anche a parlarci addosso, però fammi dire una
dimmi.
Allora Grillo sicuramente è un comico, anzi diciamo che è uno dei migliori comici che abbiamo in Italia e forse nel mondo, ma un comico può anche parlare seriamente.
Vabbè, ma allora anche noi possiamo.
Un giornalista che si mette a fare il comico come Parenzo, che fa ridere non so chi, è libero di farlo, è tutto legittimo, però sono due cose diverse.
Vabbè, adesso siamo a vedere il pelo nell'uovo così. Dimmi un attimo, scusa Salvo, ma secondo te tra Grillo e Casaleggio, posto che tu non sei nessuno nel movimento, non hai un ruolo ufficiale, sei semplicemente un simpatizzante, anche se ovviamente con un altro ruolo, ma chi è che pesa per davvero? Cioè davvero Casaleggio è la mente e Beppe Grillo è il braccio, secondo te?
No. Non è assolutamente così. Vero, sono entrambi delle menti, ma pesano due, cioè uno ciascuno.
Vabbè, quello l'ho capito, pesano ciascuno. Ci sarà una divisione del lavoro, come si diceva una volta, no?
Ma no, ma ascolta, l'hanno spiegato milioni di volte quello che è successo, la storia. Quando Beppe ha cominciato col suo blog, ma chi è che vi ha dato il link? Ragazzi, qui mi entra gente nell'hangout.
Vabbè, dai.
Allora, quindi dico, quando cioè questa cosa l'hanno spiegata veramente tantissime volte, e quindi non... scusami, sto espellendo gente che cerca di entrare.
Vabbè,
in gioco. Allora, quindi l'hanno spiegata tantissime volte ed è chiarissimo il concetto, cioè Casaleggio è un esperto di rete e di marketing, Grillo è un esperto... È un comico, ma soprattutto ama, è molto curioso, si informa, eccetera. E quindi il connubio è nato da lì. Ma è una storia vecchia.
Ma tu prima o poi ti candidi o no? Prima o poi ti candidi o no?
Ma non lo so, ma non è necessario candidarsi. Io credo.
Perché non è necessario?
Ma perché?
Ma non sono un po' inadeguati quelli che stanno in Parlamento? Non si sono rivelati un po' inadeguati alcuni?
Ma senti,
quello dei microchip, per esempio, Salvo.
Quello dei microchip ha detto delle cose nel contesto sbagliato, ma non ha detto delle cose sbagliate.
Come non ha detto le cose sbagliate? Esistono quelli con i microchip nella pelle?
Certo che esistono. Se tu vai a vedere in Olanda, già oggi è possibile entrare in discoteca, per esempio, mettendoti un microchip. Quindi è una cosa che si può fare. Però scusate, io vorrei parlare adesso dei motivi principali per cui io ho lanciato questa sfida.
Però la sfida, caro Salvo, siccome abbiamo avuto dei problemi tecnici, Questo è stato un antipasto. Ci sarà modo.
Sì, ma fammene dire un'altra, visto che abbiamo parlato di Napolitano, almeno fammi dire almeno un altro motivo, perché sennò la gente rimane male.
Che allora, cosa è? Dimmi.
Allora, il signor Mario Monti, quando era presidente del Consiglio dei Ministri, fatto?
Ma non c'è
insieme
più ormai.
Al ministro Riccardi, come non c'è più, è ancora lì, e io gli auguro 200 anni di salute, insieme al ministro Riccardi hanno avuto come ospite d'onore per un meeting internazionale sulla cooperazione un assassino, un criminale pluriassassino che si chiama Blaise Compaoré, che è l'attuale presidente del Burkina Faso, che è diventato presidente uccidendo Thomas Sankara.
Vabbè, d'accordo, tu sei appassionato di questa cosa qua. Noi anche ma anche noi siamo contro gli assassini. Anche noi siamo contro gli assassini.
Ma mettetelo in pratica questa vostra contrarietà.
Vabbè, ragazzi, noi ci occupiamo di altre cose, non è che ci occupiamo di Mancara, Sankara. Tra l'altro si chiama quasi come te questo qua, Sankara, e tu sei Mandara, non è che sei parente di Sankara, l'italiano.
No, non siamo parenti, magari fossimo parenti.
Vabbè, a presto, Salvo, ti devo lasciare. A presto, sfida rimandata. La sfida è ancora in campo. Ma noi abbiamo una trasmissione da portare avanti e soprattutto stiamo finendo. A presto, dai, ti abbraccio. A presto, ciao. Nathan Macerata.
Crocetti, buonasera.
Crocetti, tuo nonno, Cruciani mi chiama.
Una cosa, Crocetti, i problemi dell'Italia sono altri. Io adesso capisco meccanismo europeo di stabilità e tutto, ma le interruzioni alla Zanzara, vogliamo fare una campagna?
Oh, bravo, lei ha perfettamente ragione.
Una testa di cazzo come te non si può abbassare al coito interrotto.
A me lo dici.
Campagna,
bravo,
no?
Bravo, Nathan. Grazie, Nathan, oh. Grandissimo, bravo. Oh. Cazzo,
Le grandi campagne della Zanzara. Oh. No,
con l'aiuto di Ferrara, fatemi aiutare da Ferrara un attimo. Mettete Ferrara, Alfredino da Savona. Intanto, Alfredino da Savona, buonasera.
Pronto?
Dimmi, caro.
E niente, io partirei da una telefonata che ha fatto un ascoltatore di Bologna circa un'ora fa.
Vai veloce, sennò ti devo cassare poi.
Diceva che in pratica esaltava la violenza da parte dei NoTav. Io voglio condannare fermamente questa impostazione, ma al tempo stesso non posso fare a meno di dirti che quello che tu hai detto dopo è ancora più vergognoso e ancora più grave. Perché tu hai detto testualmente che i poliziotti fanno bene a prendere a botte i NoTav. Ora io mi chiedo, io potrei anche essere un NoTav, nel senso che anch'io ho dei forti dubbi su quest'opera e per i costi e per l'impatto ambientale. E quindi solo per avere questa opinione meriterei di essere presa a manganellate?
Non ho capito, scusa Alfredino, non ho capito. Ma è possibile mai che non vi entra in quella maledetta zucca che uno non può andare a una manifestazione con il casco, che non può andare a una manifestazione con un bastone, che non può tirare un petardo contro la polizia, se io vado da solo in mezzo alla strada come un pazzo con il casco e con un bastone a picchiare qualcuno, mi arrestano dopo 3 secondi, e invece quando sei in 20, in 30, in 40, in 50 spesso ti mettono i tappeti rossi. Possibile che non vi entra dentro quella zucca?
Perché non rispondi a quello che ti sto chiedendo io?
Ma non so quello che dici.
Se io vado pacificamente a dimostrare in modo tranquillo senza fare minimo uso di violenza, ho diritto di farlo oppure no?
Non ho capito nulla. Certo che hai diritto, ma tu non devi essere violento. Si manifesta pacificamente, non assaltando le sedie del partito. Lo vuoi capire o no?
Ma guarda che tu stai confondendo quello che sto dicendo. Io sto dicendo che ci sono migliaia di persone che vanno a manifestare pacificamente. Tu invece hai detto che hanno diritto i poliziotti di manganellare in ottave. Non hai fatto nessuna distinzione.
Ma non ho detto, ma ho fatto la distinzione, l'ho fatta benissimo.
Tu hai detto questo.
Giulian da Padova, ho detto i violenti. Giulian da Padova, non mi rompete le scatole su questo, Giulian.
Ciao Cruciani, buonasera. Io volevo mandare a fanculo Parenzo e gli volevo dire che è un buonista finto del cazzo.
Sì, ma tanto per essere gentili.
Deve proteggere i violenti del NoTav.
No, ti sbagli, non protegge nessun violento del NoTav, Parenzo, non protegge nessun violento. Magari non si esprime. No, non si esprime. Non dire stupidaggini. Non è vero, perché non si esprime come me, magari, ma non protegge i violenti, hai capito?
Ma per carità,
Nico da Latina, per concludere.
Ma è un coglione uguale, ma è un coglione
Ma non
uguale.
È un coglione uguale, la smetta, Nico da Latina.
Pronto?
Vai.
Sì, ciao, Luciani, ciao Parenzo. Niente, volevo dire una cosa, ti voglio minacciare, mi mandate a fanculo, però ti volevo dire che sei un grande cornuto stasera.
Vabbè, sono un grande cornuto, che devo fare? Ma perché dovrei essere cornuto? Scusi, magari lo sono per altri motivi, anche se non...
Parentesi, perché praticamente hai invitato le forze di ordine per menare forte...
Oh, ma non è vero!
Menare forte i manifestanti notabili.
Va bene, d'accordo.
Però
vabbè,
poi hai detto che una di queste sere inviti nello studio della radio... un paio di puttane che ce l'hai sotto casa tua.
Certo, non c'è dubbio, a raccontare la loro storia, perché ti dà fastidio? Ti dà fastidio? Ti dà fastidio sentire la voce delle puttane? Ti dà fastidio? A domani 18:30, non si sente niente.
Però vi devo confessare una cosa. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strada in diretta. Vabbè.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so,
alle
8. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Ciao, ciao, bello di casa.
Radio 24. La passione si sente.